Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, buongiorno un po' a tutti, è venerdì e sono le 8 di questa mattina novembrina che, ve lo dico subito, ha cominciato a ingenerare in me un sospetto che è insieme metafisico, meteorologico e pure geopolitico ed è un sospetto che voglio condividere immediatamente con voi. Allora, non ho le prove, ma penso che Dio sia dipendente dal gas russo. La dimostrazione è che ha abbassato le temperature di aprile di almeno 10 gradi e temo sia dunque già il razionamento divino del tepore primaverile. A questo punto o Dio fa un accordo per le forniture con il Congo o rischiamo le nevicate a maggio. Insomma, speriamo e vediamo se avrà più fortuna di Di Maio e Cingolani che ieri aveva assicurato autonomia energetica dal gas russo in 18 mesi e che sempre ieri è stato immediatamente smentito dall'autorità dell'energia che ha detto sì, 18 mesi. E questa l'apertura di oggi del Fatto. No, non se 18 mesi, un pochino più articolata, ma la sostanza è quella. Gas smentito Draghi, dicono Draghi in realtà Cingolani, 10 settimane di autonomia. Così il Fatto Quotidiano, mentre intanto celebriamo necessariamente due compleanni importanti che ieri ci siamo completamente dimenticati di celebrare, anche perché ieri ero così rimbambito dal sonno che devo aver chiamato due o tre volte Liliana Segre, Giuliana Segre, pardon, capo cosparso di cenere. Comunque ieri a compiere gli anni erano Roma e la regina Elisabetta. Roma, pensate, ieri compiva 2775 anni e quindi è quasi coetanea della regina Elisabetta, che però, stando ai geriatri, ha un'aspettativa di vita decisamente superiore rispetto a quella della capitale. In ogni caso, tanti, tanti, tanti auguri, mentre vi invito a mettervi comodi, perché oggi, pensate, c'è Sallusti che spiega. Più che mettervi comodi, allacciate le cinture di sicurezza, perché Sallusti sulla prima pagina di Libero spiega il 25 aprile. Sallusti che spiega il 25 aprile è come Hulk che spiega lo yoga. Ma vediamo, vediamo. Il 25 aprile rileggiamoci Togliatti. E questo il titolo dell'editoriale di Sallusti, che ex cattedra parla dello stanco rito del 25 aprile, delle stragi compiute all'epoca da ambo i contendenti, e poi dell'Ampi come una macchina che divora i soldi pubblici, delle sue nostalgie per i bei tempi di Stalin. Evoca una lettera di Togliatti al suo braccio destro, in cui Togliatti diceva che era giusto sacrificare i prigionieri in nome della guerra. E poi conclude la sua spiegazione del 25 aprile Sallusti dicendo: per educare il popolo alle ragioni della sinistra comunista, ieri il PC avallò lo sterminio degli alpini italiani, oggi i suoi eredi vorrebbero quello dei cittadini ucraini. Eccoci qua, eccoci qua. Abbiamo spiegato il 25 aprile attraverso il pensiero di Sallusti, ma intanto su Libero allarmi. Allarmi non siamo fascisti, anche se però magari ti viene pure il sospetto. No. Un altro tipo di allarme lanciato da Libero questa mattina, scatenato in prima pagina. Attenzione, perché dalla Z di Putin siamo passati alla Z di Zan. Così Libero in prima pagina: Zan usa gli ucraini per rifilarci la sua legge sui gay. Perché l'avete sentito, Zan vuole riproporre la legge che ha subito il destino che conoscete, vuole cercare di far ripartire l'iter, e quindi allarme da parte di Libero, ma è ben poca cosa di fronte al crimine universale dell'utero in affitto. Eccoci qua, sempre sulla prima pagina di Libero: utero in affitto, crimine universale, primo sì dei politici. Perché allora, perché innanzitutto chiamarlo crimine universale? Perché usare un eufemismo come questo, quando si potrebbe chiamarlo, che ne so, genocidio biblico, ecatombe storica? Insomma, l'utero in affitto, reato universale per la Meloni, che ha proposto un disegno di legge presentato da Fratelli d'Italia alla Commissione Giustizia della Camera. Una legge che mira a far punire anche chi va in un altro paese per godere della possibilità offerta dal utero in affitto. Si sono espressi Forza Italia a favore, Forza Italia, Lega, Coraggio Italia e parte del gruppo misto, per dire no appunto al crimine universale dell'utero in affitto. Intanto il Manifesto oggi titola Zitti e Mosca, titolo accompagnato dall'immagine che forse avete visto tutti quanti, quella di Putin e Shoigu seduti seduti al tavolo uno di fronte all'altro. Allora, la prima cosa che colpisce di questa immagine innanzitutto è la misura del tavolo, un tavolo piccolino, quasi da bar, che sta più o meno al tavolo di un chilometro quadrato, quello dell'incontro con Putin con Macron, ma anche quello dell'incontro con i generali, e il ridimensionamento di questo tavolo colpisce, sta un po' come il fungo della Casa dei Puffi all'Empire State Building, giusto per capire qual è il rapporto, e quindi si tratta di capire se il ridimensionamento del tavolo sia metafora del ridimensionamento delle ambizioni di Putin oppure no. Tenderei a pensare di no, però la seconda cosa che colpisce di questa immagine è che Putin e Shoigu sembrano due anziani al bar, e sarebbe bello vederli in un bar sul Mar Nero a litigare per il Settebello piuttosto che essere lì a decidere i destini del mondo, e invece sono lì a decidere i destini del mondo e l'Italia a breve, tra pochi giorni, tra qualche settimana, si troverà necessariamente di fronte a un bivio.
Venendo alla sua domanda, io sarò chiaro e forse anche cinico: noi fra qualche mese ci troveremo dinanzi a un bivio e dovremo prendere una scelta, cioè se permettere che l'Ucraina perdi due regioni oppure andare incontro alla terza guerra mondiale.
Eccolo qua il bivio fatale: se l'Ucraina perdi oppure andare incontro alla terza guerra mondiale. A parlare un onorevole deputato del Movimento 5 Stelle che mette in scena il genocidio della grammatica e del congiuntivo, un congiuntivo di natura fantoziana, risentiamolo.
Venendo alla sua domanda, io sarò chiaro e forse anche cinico: noi fra qualche mese ci troveremo dinanzi a un bivio e dovremo prendere una scelta, cioè se permettere che l'Ucraina perdi due regioni oppure andare incontro alla terza guerra mondiale.
Non possiamo permettere che l'Ucraina perdi due regioni, perdi ragioniere, perdi lei piuttosto, ma non l'Ucraina. Di Movimento 5 Stelle questa mattina si scrive a proposito di Conte su due versanti: uno per la domanda fatale che l'altra sera a 8:30 gli ha posto Lilli Gruber a proposito della scelta di campo, o Marine Le Pen o Macron, per chi voterebbe lei, Giuseppe Conte?
Mi dica una cosa: domenica la Francia dovrà scegliere tra il presidente uscente Macron e Marine Le Pen. Lei ovviamente voterebbe per Macron, e se fosse leader di un partito francese darebbe indicazione per votare Macron?
Se fossi leader di un partito francese darei sicuramente un'indicazione di voto, ma sono leader di un partito italiano.
Vabbè, no, scusi, no, però, no. Scusi.
Però cioè, guardi,
ma tra Macron e Marine Le Pen,
le nostre
non ha dei
politiche
dubbi, no?
Economiche e sociali sì, sono, no. Scusi, sono...
No, ma non mi parli delle politiche, è molto semplice. Domenica i francesi devono scegliere tra Macron e Marine Le Pen.
Però,
il Movimento 5 Stelle con chi sta?
No, il Movimento 5 Stelle non partecipa alle elezioni francesi.
No, è troppo poco chiaro,
sono,
mi scusi,
sono delle questioni che
Conte
vanno affrontate, soprattutto...
No, ma non mi parli adesso di
difficoltà. Più Le Pen che Macron,
scusi, ho precisato che siamo distanti da una forza conservatrice.
Ma è così difficile
che i temi che sono stati posti.
Ma è così difficile dire tra i due.
O Le Pen o Macron, con la Gruber in modalità Velociraptor, Conte in modalità gatto paralizzato di fronte ai fari dell'automobile, e la domanda fatale, difficile, come essere o non essere, vuoi più bene alla mamma o al papà? Conte che viene sbertucciato questa mattina su alcune prime pagine, ma Conte che è anche protagonista di un investimento importante, un investimento di 200.000 euro, contratto da 200.000 euro all'anno per sostenere il portale del garante. Giuseppe assume Grillo, scrive Il Foglio in prima pagina. Per Beppe Grillo è un'operazione finanziaria, il suo blog costa all'anno 200.000 euro di spese vive, di cui la metà aspettano la società di Nina Monti che glielo cura. Per Giuseppe Conte invece è un'operazione politica, pagare il portale del garante significa assicurarsi la compiacenza del fondatore, o meglio il silenzio malignano i parlamentari del Movimento 5 Stelle. I fondi da cui pescare sono quelli delle restituzioni, storico motivo di scorno ed espulsioni, soldi destinati a microprogetti per le comunità e i cittadini, non a Beppe, dicono sempre i malignanti parlamentari, ma questi sono rumori di fondo. Per il momento il fatto è un altro, Grillo è sceso a Roma per chiudere l'accordo. Secondo Il Fatto Quotidiano, invece, in prima pagina, Grillo è sceso a Roma per schierarsi con i pacifisti, non inviamo armi. Insomma, due letture agli antipodi della discesa, della calata a Roma di Beppe Grillo, magari è andato semplicemente a fare gli auguri a Roma per i suoi 2775 anni, ma visto che siamo nei territori del Movimento 5 Stelle, se Sallusti spiegava il 25 aprile, attenzione perché oggi in cattedra non c'è solamente Sallusti, ma c'è anche Dibba. Pensate che per soli 39 euro avete la possibilità di partecipare a un corso online di Alessandro Di Battista per apprendere le strategie più efficaci da usare in campagna elettorale per ottenere il miglior risultato alle elezioni di giugno. Quindi se vi volete candidare a giugno per soli 39 euro potete partecipare a un corso online di Di Battista. 39 euro, un prezzo stracciato che neanche alla Lidl. Approfittatene finché siete in tempo, anche perché nel volantino online del corso online si annuncia che appunto avrete a che fare con un comunicatore straordinario che per la prima volta partecipa come docente. Ma va bene, visto che è la puntata corta, lasciamo e abbandoniamo le cosette di casa nostra per occuparci invece degli scenari internazionali. Allora, a Conte veniva chiesto Le Pen o Macron, domenica sera il ballottaggio che verrà seguito in diretta sulle nostre frequenze a partire dalle 19.45 con Sciocchi Senussi e il suo team dei corrispondenti. Ma intanto oggi Macron è intervistato, l'intervista la troviamo sulla prima, sulle pagine del Corriere della Sera, perché il corrispondente Stefano Montefiori insieme a un team di giornalisti internazionali ha partecipato a questa intervista collettiva a Macron. Si parla naturalmente della situazione internazionale, se la situazione geopolitica peggiora, chiedono a Macron, che risponde così: stiamo vivendo ore drammatiche molto dure, con la prospettiva del 9 maggio la Russia intensificherà i suoi attacchi sull'est ucraino e dovremo prendere decisioni, e se decidiamo nuove sanzioni o se la Russia decide contro sanzioni sugli idrocarburi ma ancora più sul gas, è chiaro che gli europei dovranno chiedere sforzi a tutte le famiglie. A quel punto spiegheremo che dovremo abbassare le temperature, ridurre un po' per essere meno dipendenti, non ne vedremo le conseguenze nella primavera o nell'estate 2022 perché abbiamo ricostituito gli stock, ma l'inverno prossimo questo non accadrà se non avremo più il gas russo. Questo è il monito di Macron, che poi vuole essere rassicurante. Voglio rassicurarvi, non è lo scenario nel quale ci troviamo oggi, ma questo scenario può arrivare domani. E allora gli chiedono: bisogna varare un embargo completo sui gas e il petrolio russi? Risponde Macron: è un tema che potrebbe arrivare sul tavolo negoziale, oggi non ancora. Il carbone e il petrolio entrano già nei negoziati, il gas non ancora. Conosciamo l'immensa difficoltà che questo provoca, e anche questo per questo che da anni mi sentite parlare di sovranità energetica europea. A proposito dell'Ucraina, gli chiedono ancora: mercoledì la Russia ha testato un nuovo missile intercontinentale, quale deve essere la risposta degli occidentali? Dice Macron: se mi sono battuto per vie diplomatiche è perché nel contesto attuale ogni giorno in cui la Russia decide di passare al livello superiore sul piano militare, diplomatico o tattico riduce le sue possibilità di un ritorno alla normalità e riduce la nostra capacità di costruire una pace durevole. Tenuto conto dei crimini di guerra adesso accertati, delle scelte fatte dalla Russia, del modo di condurre la guerra nel Donbass e a Mariupol, tenuto conto delle provocazioni sul nucleare a partire da fine febbraio e dei test fatti mercoledì lunedì c'è chiaramente, dice Macron, una volontà di escalation da parte della Russia. La nostra prima responsabilità è di fare tutto il possibile per aiutare l'Ucraina. Penso che abbiamo tutti avuto ragione nell'aiutare l'Ucraina da un punto di vista finanziario e militare. In secondo luogo, dobbiamo aumentare le sanzioni e mantenere la pressione sulla Russia, ma facendo attenzione a non cedere ad alcuna escalation. E allora gli dicono: il rischio oggi è forte quanto a fine febbraio o è aumentato? E Macron risponde: è molto alto. Quello che è successo mercoledì con il lancio del missile intercontinentale è molto grave. I due pericoli sono l'escalation verticale e quella orizzontale. La prima consiste nel cambiamento di natura della guerra e nel ricorso ad armi non convenzionali, da quelle chimiche alle nucleari balistiche. L'escalation orizzontale è la cobelligeranza dei paesi alleati o di altre potenze. Penso che dobbiamo fare di tutto per evitare questo incendio fermando la guerra. Ecco perché, accanto alla nostra politica di pressioni o di sanzioni, dobbiamo continuare a parlare ai nostri partner nel Golfo, in India, in Cina, per evitare una disgregazione del mondo, una frattura tale che di fronte alla Russia esisterebbe un solo campo formato dagli Stati Uniti e dall'Europa, mentre altri potrebbero sfilarsi. La responsabilità dell'Europa è di continuare a parlare agli altri per evitare una frattura del mondo, perché porterebbe a un'Europa vassalla e alla rottura completa della nostra Europa alla fine. Anche questo sarebbe un rischio di escalation. Lei dice, gli chiedono ancora, che bisogna aiutare l'Ucraina anche militarmente. L'Europa deve fornire anche armi pesanti, in particolare carri armati come i Leopard tedeschi. Ognuno si prende le sue responsabilità con i suoi equilibri politici, dice Macron, e non mi immischio nella vita politica degli uni e degli altri, siamo molto coordinati. Ho parlato due giorni fa con il cancelliere Scholz a questo proposito. Consegniamo già forniture importanti, dai Milan ai missili anticarro, ai Caesar, i cannoni e molti altri tipi di armamenti. Dobbiamo continuare su questa strada con sempre una linea rossa, che è quella di non entrare nella cobelligeranza. Gli chiedono a questo punto anche delle dichiarazioni dell'altro giorno nell'intervista di Mario Draghi, quando ha detto: comincio a pensare che abbiano ragione coloro che dicono che è inutile parlare con Putin, si perde solo del tempo. Che cosa ne pensa, chiedono a Macron. Dovremmo continuare a parlare a Putin, dice Macron, sia io sia Mario. Non abbiamo più parlato con lui dopo le scene di Bucha, siamo rimasti tutti attoniti e sopraffatti. Semplicemente ho parlato a Putin ogni volta che Zelensky me l'ha chiesto. Non bisogna dimenticare che il presidente ucraino vuole questo contatto, in questo contesto che il nostro ruolo è utile, e bisogna preparare la pace. Un giorno ci sarà un cessate il fuoco, ci saranno potenze garanti e noi saremo tra loro. Dunque penso che si debba essere molto attenti, lo dico con molta gravità e oserei dire con una forma di peso etico, ma se per stanchezza scegliamo di non parlargli più, allora lasciamo la responsabilità di parlare con Putin al presidente turco, al primo ministro indiano, al presidente cinese, e decidiamo che saranno i non europei a costruire la pace in Europa il giorno dopo. Dunque, anche se è molto duro, anche se talvolta inefficace, bisogna insistere. Ricordano che ne parla quasi con una fatica psicologica, e lui dice: sì, è dura trovarsi di fronte alla negazione dei fatti e poi hai davanti a te qualcuno che nega, che ne ride, che ripete che è solo una messa in scena. Ultima domanda: come se la spiega questa guerra, dice Macron, il presidente Putin è il leader della Russia, la storia spiegherà quel che è successo in questi ultimi anni, perché un uomo nato a San Pietroburgo, che ha vissuto a lungo in Germania, che ha passato i primi 10 anni della sua vita politica nazionale a costruire il ritorno della Russia nel concerto delle nazioni, abbia potuto poi metodicamente distruggere quel che aveva compiuto, tornando a sogni imperiali dell'inizio del XX secolo o dell'Ottocento. Ma bisogna costruire qualcosa con lui. È un uomo intelligente, non lo contesto, è un uomo intelligente e voglio credere che ci sia ancora in lui qualcosa che lo porti a voler lasciare alla storia, al suo popolo, qualcos'altro che non sia il caos e l'ignominia. Questo filo non voglio abbandonarlo, so che spetta a noi europei costruire la pace sul nostro tavolo. Il giorno del cessate il fuoco dovremo essere presenti al tavolo dei negoziati per garantire la sicurezza collettiva e la pace nella regione. Così l'intervista a Macron, che oggi si trova sulle colonne del Corriere della Sera, mentre Repubblica invece intervista Borrell, l'alto rappresentante UE degli affari esteri. Il nostro obiettivo è far ritirare Putin dall'Ucraina, dice, lo spiega senza mezzi termini. L'Europa non può fermare gli aiuti a Kiev, alleanze, il flusso di armi aumenterà, ma senza diventare cobelligeranti. Come si possa continuare a far aumentare il flusso d'armi senza diventare cobelligeranti? Sta diventando la grande equazione non risolta e il vicolo sempre più stretto. E poi parla anche dell'energia, Borrell. Gli chiede Claudio Tito: in attesa dell'autonomia energetica proverete nuove sanzioni su petrolio e gas, e quando? Non si può dare una data precisa, dice Borrell, la decisione spetta ai governi, la commissione non ha la capacità di presentare proposte, al momento non c'è accordo, la Germania cancellerà entro la fine di quest'anno saranno tutti gli acquisti di petrolio dalla Russia, ma è una scelta sua. E sul gas gli viene chiesto, il gas è un'altra cosa, non si usa solo per produrre calore, si usa per produrre plastica, molti settori industriali si fermano senza il gas. Posso dirvi però che la quantità di gas liquido sta diventando maggiore rispetto a quella di gasdotti russi. Va bene, ma le sanzioni nei prossimi giorni, dice Borrell, saranno di nuovo sul tavolo, ma alcuni stati hanno detto che porranno il veto a qualsiasi tipo di decisione collettiva. Manca l'unanimità anche per mettere un tetto al prezzo o una tassa. Ricorderete che la proposta del tetto al prezzo del gas è la proposta da tempo di Draghi, l'altro giorno veniva accreditata come condivisa, invece evidentemente, come dice Borrell, così non è. Ma attenzione, a proposito di escalation bellica, perché rimanendo sempre sulle colonne di Repubblica, pagina 4, ora l'Italia valuta l'invio di armi più pesanti, scrivono Tommaso Ciriaco e Serenella Matera. Per una tregua solida e una pace duratura gli ucraini devono tenere sul piano militare, ecco perché l'Italia continuerà a sostenerli con fondi e l'invio di sistemi d'arma, oltre che sul piano politico e diplomatico. La convinzione di Draghi è ferma, in nome della pace non possono esserci tentennamenti, perciò il governo si prepara a destinare aiuti diretti a Kiev, 200 milioni di prestiti che si sommano ai 110 milioni già stanziati, e dentro le prossime 48 ore sarà firmato il decreto interministeriale per l'invio di nuove armi sul modello di quelle già fornite. Ma la novità è che la prossima settimana si valuterà a livello di governo e con gli alleati se disporre con un altro decreto, il terzo, la fornitura di armi pesanti, ma di tipo difensivo, il che potrebbe voler dire ad esempio l'invio di mezzi blindati ruotati e missili antinavi. Si parla poi dell'agenda internazionale di Draghi, che dal 10 al 12 maggio sarà a Washington per incontrare Biden, ma non è escluso anche un viaggio a Kiev. Intanto, visto che si è fatto accenno alla Germania, torno per un attimo sulle colonne del Corriere della Sera, perché ieri Toni Mastrobuoni segnalava una grossa polemica che si è accesa proprio in Germania e che coinvolge la SPD e la governatrice del Mecklenburgo-Pomerania, che è finita al centro di uno scandalo che riguarda il colosso moscovita dell'energia, cioè Gazprom, e il tentativo di aggirare le sanzioni americane contro il gasdotto Nord Stream 2 che doveva portare in Germania il gas russo. All'inizio del 2021 il Mecklenburgo-Pomerania ha creato una fondazione per il clima che sotto il velo ambientalista doveva commissionare i lavori per il gasdotto al posto della società russa Nord Stream 2 AG e proteggere così le aziende che lo costruivano dalle ritorsioni economiche degli Stati Uniti. La governatrice lo ha rivendicato, inchieste giornalistiche hanno però rivelato che la fondazione era in gran parte eterodiretta e finanziata proprio da Nord Stream 2 AG di proprietà di Gazprom, che, scrive il settimanale Zeit, ha dettato ai ministri socialdemocratici e alla governatrice gli argomenti a favore del gasdotto tramite un suo communication manager Germany. Abbiamo solamente un minuto. A proposito delle armi chimiche, vi segnalo il pezzo che oggi firma sulle colonne di Avvenire, Nello Scavo, a pagina 7, perché racconta di come ci sia un altro fronte delle armi chimiche, ovvero quello delle fabbriche tossiche volontariamente sistematicamente distrutte dai missili, che stanno generando una situazione paragonabile dal punto di vista degli effetti a quelle delle armi chimiche vere e proprie. Per tutti gli insegnanti all'ascolto vi segnalo l'apertura del Sole 24 Ore: scuola, laurea, crediti e incentivi, così cambia la carriera dei docenti, cambia per la sesta volta in una ventina d'anni l'abilitazione all'insegnamento. A prevederlo è l'addendum al decreto PNRR 2 che ieri ha avuto via libera dal Consiglio dei Ministri. Più peso al tirocinio premia chi si aggiorna per la formazione tra le novità corsi universitari anche durante la triennale. Sulla prima del Sole 24 Ore, la prossima OPA di Elon Musk a Twitter, ma questo lo vedremo certamente tra poco insieme al professor Di Stefano. Invece, visto che mi sono dimenticato ieri di segnalarlo, andatevi a leggere magari l'intervista sulle colonne del Corriere della Sera alla preside romana, che è stata totalmente scagionata da quel processo di inquisitori bacchettoni che la volevano torbida amante di un suo allievo. Parla oggi di quella vicenda sulle colonne del Corriere della Sera, ed è giusto restituire a lei quello che merita dopo lo scempio a cui è stata sottoposta. Ultima cosa, mentre mi preparo a dare la linea al GR che freme dall'altra parte del vetro per le notizie delle 8.30, vedo un Alessandro Principe veramente carico, dalla prima di Repubblica, ma anche dalla prima della Stampa, il rapporto del Istat sul lascito di 2 anni di Covid, un lascito estremamente pesante che accentua ulteriormente le disuguaglianze, quei giovani lasciati indietro da 2 anni di virus, tutte le disparità create dal Covid, lo racconta Chiara Saraceno proprio sulle colonne di Repubblica. Mi fermo qua perché ho esaurito il mio tempo, ci sentiamo tra poco con il professor Di Stefano e una nuova puntata del Giorno delle Locuste.